Fedi, la festa dell'unità, appuntamento annuale targato PD, è terminata, ma quella di quest'anno la ricorderemo per la spaccatura nel partito sul referendum costituzionale. Speranza, Bersani, fino ad arrivare ad D'Alema, sono schierati per il no. L'immagine di un PD diviso a metà non è idilliaca, non crede?
Ma è un partito democratico che discute e sulla riforma costituzionale abbiamo discusso fin troppo, questa è la drammatica realtà e quindi oggi dovremmo essere tutti uniti a sostenere una riforma che è stata votata 6 volte, 3 volte alla Camera, 3 volte al Senato, dal Parlamento della Repubblica, inclusi molti dei nomi che ha citato, hanno sostenuto in Parlamento le loro posizioni, ma poi hanno votato la riforma e oggi il Partito Democratico dovrebbe essere schierato apertamente per il sì e sostenerla in tutti i modi. E se ne discute ancora nelle feste dell'unità, che sono un momento di confronto politico, ma spero che poi al momento in cui dovremo decidere che tipo di campagna fare, una volta che avremo la data di questo referendum. Certo è che questa discussione si sta protraendo oltre ogni senso ragionevole. Dovremmo già avere la data e questa è una responsabilità del governo e dovremmo già esserci liberati da questa parte, diciamo, politico-organizzativa e concentrarci sulla campagna per il sì. È un peccato che la discussione che si è innestata sull'Italicum, cioè sulla legge elettorale, rischi di rallentare ulteriormente la data del referendum e quindi di portarci proprio a ridosso di un altro appuntamento importante di cui spero parleremo, la legge di stabilità e tutto quello che ruota attorno alla legge di stabilità per i prossimi 3 anni, ma in particolare per l'anno prossimo. Nel frattempo dobbiamo preoccuparci anche della situazione internazionale e proprio alla Camera dei Deputati la ministra Pinotti verrà a riferire sul nostro impegno in Libia, che è destinato ad aumentare.
Più volte coloro i quali si sono espressi contro il sì al referendum sono stati duramente contestati. A Milano, per esempio, si è assistito a degli scontri per cacciare cittadini sostenitori del no e D'Alema è stato subissato di fischi. Ma all'interno del PD il confronto esiste ancora?
Un conto è il confronto aperto, sereno, democratico che fai prima che il PD prenda una decisione e un conto è un confronto che si trascina anche dopo che il Partito Democratico, ripeto, noi siamo partito fondamentale per la maggioranza che attualmente sostiene il governo Renzi. Il governo sulla riforma ci ha messo la faccia, ma il Parlamento ci ha messo più che la faccia, ci ha messo l'impegno politico parlamentare per arrivare a un voto che poi ha portato 3 volte alla Camera, 3 volte al Senato a votare la riforma costituzionale. Ora, di cosa altro vogliamo continuare a discutere? A questo punto chiunque discute oltre, ripeto, il ragionevole limite delle posizioni individuali e comincia a organizzare la campagna per il no, lo fa contro il Partito Democratico e se è un esponente del Partito Democratico dovrebbe pensarci 2 volte. Un conto è D'Alema che non ha incarichi, è un semplice iscritto, e un conto sono altri esponenti di spicco del Partito Democratico. Io faccio solo questo ragionamento, dopodiché ognuno si assuma le proprie responsabilità. Io l'ho fatto in Parlamento, lo farò nella campagna per il sì referendaria, il governo sta facendo la sua parte, cerchiamo solo di accelerare i tempi e soprattutto di prendere impegni che poi siano coerenti, come stiamo facendo, mi pare, nella ridiscussione sull'Italicum.
Fedi, adesso parliamo dei dati Istat che certificano qualche segnale di risveglio, ma i numeri sono ancora lontani da una rimessa in moto dell'economia italiana. Il governo sta agendo bene, secondo lei?
Ma il governo sta facendo la sua parte. È chiaro che sui contratti a tempo indeterminato, che erano la parte più forte del Jobs Act, quella davvero rivoluzionaria, con la quale noi ci impegnavamo a trasformare l'Italia da un paese di precariato a un paese in cui i contratti sono una cosa seria, impegnano il datore di lavoro e chi diciamo, offre la propria prestazione d'opera, hanno bisogno ora di un rafforzamento, ecco, questa parte. C'erano gli incentivi che però non ci sono più, ora nella legge di stabilità il governo dovrà trovare qualche altra soluzione. Si è parlato a lungo di far pagare meno tasse, forse questa parte alle imprese per chi assume può essere un ulteriore incentivo, ma un giorno poi gli incentivi cesseranno e quindi accanto a tutto questo ci deve essere l'impegno nei confronti dell'Europa per far ripartire gli investimenti, ci deve essere l'impegno dell'Italia a trarre investimenti e a tornare a far crescere il PIL in maniera più alta dei timidi segnali di ripresa che ci sono stati in questi mesi. Le due cose devono camminare parallelamente, altrimenti il rischio è che gli incentivi cessino e si torni sempre allo status quo, cioè a una situazione di assoluto blocco del mondo del lavoro, e noi non vogliamo assolutamente questo. Quindi gli incentivi e le soluzioni che sono state individuate col Jobs Act funzionano solo se il mercato del lavoro è un mercato che viene aiutato dagli investimenti, ed è questo l'obiettivo del governo.
E vedi, ed ora parliamo del Movimento 5 Stelle. Quanto sta accadendo a Roma con la Raggi in difficoltà? Pensa posso favorire il fronte del sì al referendum? Pensa il Movimento 5 Stelle uscirà da questa impasse?
Francamente a me del Movimento 5 Stelle e della Raggi interessa davvero poco. A me preoccupa la situazione di Roma e spero che la sindaca Raggi riesca a trovare una soluzione per amministrare la città, altrimenti se ne vada e lascia ad altri questo compito. Non ho altro da dire su Roma. Il Movimento 5 Stelle ha la sfida dei fatti veri quando si tratta di amministrare grandi città in grande realtà, dimostra le proprie debolezze, dimostra che è capace solo di dire quando è all'opposizione, non è capace di fare quando invece si tratta di atti veri di governo, e deve imparare tra l'altro che bisogna trovare soluzioni serie, e a volte bisogna discutere anche con le opposizioni. Non bisogna mai dare per scontato che da soli si può fare sempre tutto, perché non è così e non è, diciamo, nello spirito dell'umanità tra l'altro. Io vorrei invece parlare, perché credo che sia abbastanza importante, del fatto che noi aumentiamo la nostra impegno internazionale in Libia, manderemo 200 paracadutisti della Folgore, verrà a parlare la Pinotti alla Camera, e si tratta per ora di un impegno umanitario, ci è stato richiesto dalla Libia, è un impegno internazionale nel nostro paese. Queste sono le cose serie che noi stiamo affrontando, e francamente la situazione del Movimento 5 Stelle mi pare che sia abbastanza ridicola rispetto alle situazioni internazionali che stiamo affrontando.
Importanti le questioni internazionali, ma importante anche l'Italia, e Renzi sia su Raggi che sull'Italia, come denota diplomazia. Se sulla prima il Premier non ammette attacchi, sulla legge elettorale è aperto a ulteriori confronti. Pensa sia anche lei tutta una strategia dialettica?
Non è una strategia dialettica. L'Italicum è stata diciamo una discussione parlamentare molto serrata, e l'impostazione iniziale è stata data ovviamente dal famoso patto del Nazareno, dalla discussione che si è fatta con le opposizioni, e poi c'era una, diciamo, divisione interna alla maggioranza anche, per cui è nato l'Italicum. L'Italicum è frutto di un compromesso, come tale può essere modificato in ogni momento, tenendo conto però di questi elementi. Oggi sono cambiate le circostanze, perché un pezzo di forze parlamentari, in particolare Forza Italia, che sosteneva la riforma costituzionale, in qualche misura sosteneva anche l'Italicum come compromesso, perché loro non vogliono assolutamente i collegi uninominali, candidati forti che il centrosinistra ha sempre trovato capace di coalizzare poi attorno a questi candidati la vittoria del centrosinistra. Forza Italia non vuole questo, perché loro hanno candidati ovviamente scelti da prima Berlusconi, domani sarà Parisi o chiunque altro guiderà il centrodestra. Non volevano quella soluzione. Oggi le maggioranze attorno al progetto di riforma costituzionale, attorno all'Italicum, sono cambiate, benissimo. In Parlamento però si devono trovare i numeri per sostenere questo. Siccome poi la legge elettorale è una legge che deve soddisfare un numero ampio di forze parlamentari per evitare che alle prossime elezioni una maggioranza diversa, la legge elettorale venga rimessa in discussione subito, io credo che sia giusto fare un tentativo, ma è il Parlamento ora che ha in mano questa responsabilità. Il governo può cercare di dare una direzione sia alla maggioranza che a tutto il Parlamento per trovare una soluzione che sia la più ragionevole possibile, compatibilmente con la riforma costituzionale. Credo che sia molto ragionevole quello che sta avvenendo. Se non si troveranno soluzioni, sarà la Consulta poi che ci dirà se l'Italicum è costituzionale o non lo è, quali parti dovranno essere modificate, perché ce lo dirà la Corte Costituzionale.
E la questione internazionale con l'intervento in Libia, il referendum, la legge elettorale, uno scenario non proprio facile, come risolvere il tutto?
Ma innanzitutto con senso di responsabilità. Per ora in Libia la nostra presenza, ripeto, è un intervento che ci è stato richiesto dalla Libia, ammisurata, che rischia di trovarsi in una situazione di difficoltà dove il popolo libico con le forze del governo libico fronteggiano ogni giorno lo Stato Islamico e Daesh, per rispondere quindi anche alle esigenze internazionali di difesa dal terrorismo e diciamo il terrorismo che parte da quella matrice. La nostra presenza per ora sarà a sostegno di medici e infermieri che dovranno assistere chi combatte anche per noi, e poi vedremo. Questa è la situazione attuale, il ministro della difesa Pinotti riferirà alla Camera su questo, e la presenza dei 200 paracadutisti della Folgore è a protezione di questa, di questo, diciamo, di questa nostra presenza medica per affrontare l'emergenza in una parte della Libia che è ora, diciamo, sotto attacco. Era una richiesta che è stata rivolta al nostro governo, al Premier Renzi, poi al Ministro Gentiloni, infine al sottosegretario Enzo Amendola, che recentemente è stato a Tripoli proprio ai primi di agosto, e credo che sia importante che l'Italia dia questo segnale, non solo, diciamo, un segnale di attenzione da parte dell'Italia, ma ovviamente da parte di tutta l'Unione Europea, e credo che sia imperativo che l'Italia si assuma questa responsabilità.
Possiamo concludere dicendo che l'Italia in emergenza continua, compreso il terremoto.
Ma l'emergenza del terremoto è un'emergenza che affrontiamo come si affrontano le vere emergenze. Il resto non mi pare si tratti di emergenza. La riforma costituzionale è stata approvata dal Parlamento, ora la dovranno approvare i cittadini. L'Italicum, la Corte Costituzionale, ci dirà se potrebbe subire modifiche, ma, diciamo, tutta attività parlamentare ordinaria. La situazione in Libia, la situazione internazionale non l'ha creata l'Italia, ma l'Italia giustamente si assume le proprie responsabilità. L'unica vera, diciamo, emergenza qui è quando chi governa male una città come il Movimento 5 Stelle non si assume le proprie responsabilità, e l'emergenza è quando, ad esempio, non si risponde con efficacia, efficienza e senso di responsabilità a un disastro come quello del terremoto che ha colpito il centro Italia. Mi pare che il fatto che la scuola Amatrice sia sorta in 14 giorni e sia ora pronta a raccogliere studenti, mi pare sia un segnale invece che l'Italia è in grado di rispondere all'emergenza. Tra l'altro era questa la parola d'ordine che ci è arrivata anche all'estero: impegnatevi, se volete, nella raccolta fondi per la ricostruzione, perché lì ci sarà bisogno di aiuto, ci sarà bisogno anche di fare cose nuove e interessanti in queste parti, ma all'emergenza è in grado di rispondere il nostro Paese con la protezione civile, con i volontari e con l'umanità che ruota attorno a quelle parti d'Italia colpite in maniera tragica e in maniera davvero grave, ma che stanno gradualmente risorgendo anche grazie all'impegno dei cittadini e della protezione civile.